www.redigio.it e la storia continua.
E l'erede al trono è un giovanotto che ha 1000 tic. Vittorio Emanuele ha 31 anni e si trova lontano in quel 29 luglio del 1900. Sposato da poco, naviga con la moglie Elena sul suo panfilo Iela tra le isole greche. Mentre ammassano suo padre, attacca il Pireo, il porto di Atene. Riparte subito e a comunicargli la ferale notizia è difficile. La sera stessa del delitto, Margherita, regina, vedova, ha mandato un telegramma al fratello Tommaso, duca di Genova, grande ammiraglio della flotta d'Ancone. Umberto assassinato. Non ho forza di aggiungere altro. Ti prego andare incontro a Vittorio e annunciargli la terribile notizia. Vittorio arriverà forse in giornata a Reggio. Il duca spedisce una torpediniera sull'ipotetica rotta del nipote. Il 31, il principe ereditario giunge in vista della costa calabra. È mattiniero, sta sul ponte e il suo aiutante di campo è il generale Brusati. Dal semaforo di capo delle armi segnalano con le bandiere. Il re è gravemente malato. Il principe deve muoversi subito alla volta di Monza. E un'ora più tardi la torpediniera mandata da Tommaso di Genova sfila contro Loiale recando la bandiera a mezz'asta nel vento. E Vittorio Emanuele capisce in un lampo: il re d'Italia è lui. Che uomo è questo giovanotto che, in un momento tanto drammatico della storia d'Italia, 2 anni dopo i fatti di Milano, a seguito dell'assassinio di Umberto, alla vigilia del primo grande sciopero generale, è destinato a regnare sugli italiani? Dalla politica è sempre stato deliberatamente tenuto lontano, come vuole la tradizione di famiglia. In casa Savoia si regna uno alla volta. È pronto, è preparato, ora a salire in trono e ad affrontare un compito quasi disperato? Sarà pronto? Il popolo, in pratica, non lo conosce. La gente lo ha soltanto visto così, di tanto in tanto, con sorrisi maliziosi, comparire in pubblico, goffo, ritroso, afflitto da 1000 tic. Quasi un nano reso ridicolo dalle pompose uniformi militari e dalla necessità di presentarsi a cavallo. Dei Savoia tradizionali non ha nulla. Suo padre era un pezzo d'uomo dai grandi baffi, imponente, femminiere, chiacchierone. Suo nonno era, sì, tozzo, ma vitale e gagliardo, e quanto a donne meglio non parlarne. Lasciava figli illegittimi in giro per il Piemonte, come uno dimentica i guanti qua e là. Persino il bisavolo, Carlo Alberto, gli era fisicamente estraneo. Alto quasi 2 metri, spirituale nel volto, anche lui tormentato dal demone del sesso, pur tra crisi di coscienza e ascesi mistiche. Il padre e nonno erano stati devoti a Santa Romana Chiesa, almeno in apparenza. Vittorio Emanuele II, per paura dell'aldilà, della sua ignoranza di campagnolo, e Umberto perché era convinto che, credendoci, si toglieva ogni fastidio speculativo. Il nuovo re è il primo Savoia miscredente, ateo. Detesta i preti, non crede in Dio, non va a messa. Si è fatto le sue convinzioni in fatto di religione sui filosofi e sui libri di storia. Forse, unico del casato, è colto. Ha studiato bene, ha letto bene, coltiva certi suoi interessi culturali non peregrini, la numismatica, la geografia, le scienze. Conosce molto Shakespeare a memoria, parla correttamente 4 lingue, è sempre informato e curioso. Se si pensa che suo padre e suo nonno non erano in grado di scrivere una lettera in italiano corrente, era già un bel progresso. Certo, aliti poetici, capacità di capire le segrete bellezze dell'arte, immaginazione, fantasia, meglio non parlarne. Il suo sapere è dotto, ma pedestre. Davanti a un quadro la sola curiosità che prova è di riconoscere i luoghi. E frequentare i concerti lo annoia a morte. A teatro va solo se lo obbligano. Considera D'Annunzio un gigione esaltato. Beh, non si può avere tutto dalla vita. È cresciuto male, senza affetti, quasi emarginato. E molto gli va perdonato anche per questo. Suo padre e sua madre erano primi cugini e si erano sposati perché il matrimonio era stato combinato a livello politico. Da quelle nozze, geneticamente sospetto, era nato lui, brutto, piccolo, sgraziato, quasi deforme. Sua madre lo aveva praticamente rifiutato e per di più l'apparente legame dei due giovani genitori sabaudi si era subito interrotto. Umberto era tornato alle sue amanti. Margherita ha la prevista condizione di moglie bianca e di bellezza da rappresentazione dinastica. Il piccolo, affidato a precettori severi e spesso stolidi, era rimasto solo, educato con durezza, umiliato nella sua condizione fisica infelice. Per anni lo avevano vestito da donna facendolo giocare con le bambine. Divenuto più grandicello, i compagni selezionatissimi che gli imponevano non osavano deriderlo pubblicamente, ma dietro le spalle si beffavano di lui e lo commiseravano, il che è ancora peggio. Il ragazzetto covava profondi rancori contro tutti, contro la famiglia, contro gli amici, contro il mondo, contro se stesso. Che adolescenza, che giovinezza, che preparazione alla vita può essere quella di un uomo cresciuto con tanti complessi e in una solitudine interiore così lacerante? Il suo dressage regale era stato opera del severo colonnello Egidio Osio, il quale lo aveva affidato Margherita. Osio aveva deciso di farne un militare, un re in armi. Tutta la sua mentalità lo portava verso questo traguardo. Vittorio, più che accettare, aveva dovuto sottomettersi. Il risultato era stato, nel principe, un ulteriore disprezzo per quanto fosse frutto di creatività, di ingegno improvvisatore, di genialità, quasi un incaponimento feroce in una serietà limitata, ottusa, intransigente, che lo portava a giudicare uomini e cose col metro di un realismo senza aperture. Ma in conclusione, un uomo severo e gretto, sparagnino, sprezzatore di ogni fasto e esteriorità, deciso a riportare la monarchia e la corte in un regime borghese riservato che facesse dimenticare le inutili pompe e le mattane della regina Margherita. Per tutto sommato è possibile dire un Savoia sbagliato. E anche nella scelta della moglie si era mostrato diverso. Mentre Carlo Alberto aveva sposato Maria Teresa, figlia del Granduca Ferdinando III di Toscana, e Vittorio Emanuele II Maria Adelaide, figlia del Granduca Ranieri d'Austria, e Umberto I Margherita di Savoia Genova, cioè donne importanti, lui era andato a scegliersi una sconosciuta principessa montenegrina, figlia di un capotribù rozzo e selvatico, allevata al collegio Smolny di Leningrado, per carità degli imperatori di Russia, che avevano la benevolenza di proteggere quella ragazza bella e povera. ma non fosse altro che il principe ereditario aveva carattere, se piantava un chiodo, nessuno riusciva a fargli cambiare idea. Così era stato per le nozze. Ecco, la testardaggine e l'intransigenza, in fondo, queste sono le sole carte buone che presenta al momento di mettersi in capo la corona.